Questo è ora il racconto della profezia che Gazu fece in sogno a Enlil e riguardava la supremazia di Marduk, come scegliere un uomo che sopravvivesse a una calamità. Dopo che Marduk divenne Amon, la sovranità si disintegrò nella seconda regione. Al suo posto regnarono disordine e confusione. Dopo la distruzione di Agade nella prima regione c'era disordine, la confusione regnava. Nella prima regione la sovranità era in subbuglio, si spostava dalle città degli dèi alla città degli uomini. La sovranità si spostava a Unug-Chi, Lagash, Urim, Kish, Isin e nei luoghi lontani. Poi Enlil, consultandosi con Anu, depose la sovranità nelle mani di Nannar. La sovranità venne garantita per la terza volta a Urim, nella cui terra stava l'oggetto celeste luminoso. A Urim Nannar nominò re un giusto pastore. Ur-Nammu era il suo nome. Ur-Nammu decretò l'uguaglianza nelle terre, pose fine a violenze e a lotte, e in tutte le terre abbondava la prosperità. Fu a quei tempi che di notte Enlil ebbe una visione. Gli apparve l'immagine di un uomo, era risplendente come nei cieli. Quando si avvicinò e si fermò accanto al letto di Enlil, Enlil riconobbe in lui Galzu, l'uomo dei capelli bianchi. Teneva nella mano sinistra una tavoletta di lapislazzuli, su di essa erano disegnati cieli stellati. I cieli erano divisi nei 12 segni delle costellazioni. Galzu li indicò con una mano sinistra. Galzu spostò il dito dal toro dell'ariete e per 3 volte ripeté il gesto. Poi, nella visione, Galzu parlò a Enlil e così gli disse: «Il tempo giusto di benevolenza e pace sarà seguito da atti malvagi e da spargimento di sangue. In 3 porzioni celeste, l'ariete di Marduk sostituirà il toro di Enlil. Colui che si è da solo proclamato Dio supremo avrà la supremazia sulla terra. Si verificherà una calamità senza precedenti che è decretata dal fato. Come al tempo del diluvio, si deve scegliere un uomo giusto e degno. Grazie a lui e al suo seme, l'umanità civilizzata sarà conservata così come era nelle intenzioni del creatore di tutte le cose». Così Galzu, come emissario divino, disse a Enlil nel corso della visione. Quando Enlil si risvegliò dalla visione notturna, non vi erano tavolette accanto al suo letto. Si è trattato forse di un oracolo celeste oppure ho immaginato tutto nel mio cuore? Così si chiedeva Enlil. A nessuno dei suoi figli, nemmeno a Nannar, neppure a Ninlil, raccontò questa visione. Fra i sacerdoti del tempio di Nibruki, Enlil chiese l'aiuto dei saggi celesti. Il sommo sacerdote gli indicò Tirhu, un sacerdote oracolo. Discendeva da Ibru, nipote di Arbakad. Era la 6ª generazione di sacerdoti di Nibruki. Avevano contratto matrimoni misti con le figlie reali del re di Urim. «Vai tu stesso al tempio di Nannar a Urim. Osserva i cieli per il tempo celeste. Di 72 anni della terra è il conto di una porzione celeste e annota attentamente il passaggio di 3 di esse». Questo disse Enlil a Tirhu, il sacerdote, e gli fece contare il tempo come da profezia. Mentre Enlil rifletteva sulla visione e sui segni premonitori, Marduk andava di terra in terra. Annunciava alla gente della sua supremazia. Il suo scopo era quello di raccogliere seguaci. Nelle terre del mare superiore e nelle terre confinanti con Ki-Engi, Nabu il figlio di Marduk, incitava la gente, progettava di conquistare la quarta regione. Scontri si verificarono tra gli abitanti dell'ovest e gli abitanti dell'est. I re formavano schiere di guerrieri, le carovane cessarono di viaggiare, furono innalzate mura intorno alle città. Sta accadendo proprio quanto aveva profetizzato Galzu, così si diceva Enlil in cuor suo. Enlil pose il suo sguardo su Tir-Hu e i suoi figli di nobili origini. Questo è l'uomo da scegliere, indicato da Galzu, così Enlil si disse. Senza rivelare la sua visione a Nannar, Enlil così disse. Nella terra fra i fiumi, da dove è raggiunto Arbakad, fonda una città come Urim. Una dimora lontano da Urim edificherà per te e per Ningal. Nel suo centro pone un santuario e nomina suo custode il sacerdote e principe Tir-Hu. In rispetto delle parole di suo padre, Nannar fondò la città di Arran, nella terra di Arbakad. Inviò Tir-Hu affinché fosse sommo sacerdote nel suo santuario. La sua famiglia lo seguì. Quando furono completate due porzioni celesti delle tre profetizzate, Tir-Hu si recò ad Arran. A quel tempo, nelle terre occidentali Ur-Nammu, la gioia di Urim, cadde dal suo carro e morì. Sul trono di Urim gli successe il suo figlio Shulgi. Shulgi era pieno di viltà e aveva sete di battaglie. Anibruki si unse come sommo pontefice. Aunugki cercò le gioie della vulva di Inanna. Non riconoscente a Nannar, arruolò nel suo esercito guerrieri che provenivano dalle regioni montuose. Con il loro aiuto invase le terre occidentali e ignorò l'inviolabilità del centro di controllo della missione. Mise piede nella sacra quarta regione, si proclamò re delle quattro regioni. Per la profanazione Enlil era furioso. Enki parlò a Enlil dell'invasione. I sovrani della tua regione hanno superato ogni limite. Così, amareggiato, disse Enki a Enlil: Marduk è l'ispiratore di tutti i guai. Così Enlil ribatté a Enki, tenendo ancora per sé la visione. Enlil rivolse la propria attenzione a Tir-Hu. Su Ibru-Hum, il figlio maggiore di Tir-Hu, Enlil posò il suo sguardo esigente. Ibrum era un discendente di principi, coraggioso e a conoscenza dei segreti sacerdotali. Gli ordinò di andare a proteggere i luoghi sacri, a proteggere l'ascesa e la discesa dei carri. Non appena Ibrum ebbe lasciato Arran, proprio in quella città giunse Marduk. Anche lui aveva osservato le profanazioni e le considerava come i dolori del travaglio per la nascita di un nuovo ordine. Da Arran, ai confini di Sumer, progettò il suo attacco finale. Da Arran, situato al margine dei domini di Ishkur, diresse il sollevamento degli eserciti. Quando furono trascorsi 24 anni terrestri del suo soggiorno ad Arran, Marduk agli altri dei di qualsiasi discendenza rivolse un accorato appello. Confessando le sue trasgressioni, ma insistendo sul suo potere, così disse loro: «O dei di Arran, o grandi dei che giudicate, apprendete i miei segreti. Indossando la cintura, ricordo le mie memorie. Sono il divino Marduk, il grande Dio, nei miei domini conosciuto come Ra. Fui mandato via per le mie colpe. Tra le montagne ho vagato, per molte terre ho vagabondato. Da dove sorge il sole fino a dove tramonta ho vagato, alla terra di Ishkur sono venuto. 24 anni sono rimasto ad Arran e ho cercato un oracolo nel suo tempio. Riguardo al mio trono, al mio dominio, in quella terra chiesi: ma fino a quando? i tuoi giorni di esilio sono terminati, così mi ha rivelato l'oracolo del Tempio. O grandi dei che determinate il fato, lasciate che io decida il futuro della mia città. Esagila il mio Tempio che sia una dimora eterna, insediate un re a Babili. Nella mia dimora, Tempio, si riuniscono gli dei Anunnaki e che accettino il mio patto. Con queste parole Marduk, facendo una confessione e un appello, annunziò agli altri dei la propria venuta. Gli dei Anunnaki furono disturbati e infastiditi dalla sua richiesta di sottomissione. Enlil li convocò tutti in consiglio in una grande assemblea. Tutti i capi Anunnaki si riunirono a Nibruki. Giunsero anche Enki e i fratelli di Marduk. Tutti erano agitati per gli avvenimenti. Tutti erano contro Marduk e Nabu. Del consiglio dei grandi dei le accuse dilagavano, le recriminazioni riempivano la stanza. Nessuno può evitare quanto sta per accadere. Accettiamo la supremazia di Marduk. Così Enki solo consigliò. Se sta davvero giungendo l'era dell'ariete, priviamo Marduk del legame cielo-terra. Così propose infuriato Enlil. Tutti concordarono di cancellare il luogo dei carri celesti, tutti tranne Enki. Nergal suggerì perciò di utilizzare le armi del terrore e solo Enki vi si oppose. Di questa decisione la terra dette notizia ad Anu. Anu ripeté alla terra quanto aveva già detto. Ciò che è destinato non sarà impedito dalla nostra decisione. Così ripeté Enki andando via. Ninurta e Nergal furono scelti per compiere l'atto malvagio.